41. Vorrei raccontarti una storia, disse Ghillie. Era seduto su una delle poltrone nella zona comune della guest house. Sul tavolino davanti a noi c'erano una teiera e due tazze. Di Sid o di sua moglie nessuna traccia. Intorno a noi però diversi viaggiatori e viaggiatrici. C'era anche un gruppetto di ragazzi e ragazze della mia età che stavano programmando la visita, il giorno successivo, al Parco Nazionale. Fuori, il diluvio universale continuava imperterrito. Faceva freddo, ma il ragazzo che ci aveva portato il tè aveva assicurato che presto avrebbero acceso il camino. È una storia che forse può farti capire cosa sbagli nel tuo atteggiamento verso Hang, e non solo, verso tutto il peso che porti dentro, disse Ghillie. Drizzai le orecchie e mi sedetti meglio, leggermente proteso verso di lui. Ti ascolto. La storia racconta di due monaci buddisti che un giorno si misero in cammino per raggiungere il monastero in cui avrebbero vissuto. Dopo poche ore furono sorpresi da una tempesta molto violenta e si ripararono sotto un albero. Quando smise di piovere e ripresero a camminare, videro una donna bellissima. Era disperata perché una pozzanghera si era formata lungo la strada e lei aveva paura di infilarci i piedi. Quando vide arrivare i due monaci, la donna chiese se potessero aiutarla in qualche modo. Il più giovane scosse la testa imbarazzato e rivolse subito il proprio sguardo altrove. Era quasi offeso da quella richiesta. Il più vecchio, invece, non ci pensò due volte. Prese la donna in braccio e la portò dall'altra parte. Quando la lasciò andare, la donna lo ringraziò con un inchino e si allontanò in un'altra direzione. Il monaco riprese il suo cammino come se nulla fosse. Ghillie si fermò e beve un sorso di tè. La colonna sonora di quella storia era lo scrosciare della pioggia. Ci fu anche un lampo, che illuminò il suo volto, sereno come sempre. Poco dopo, il ragazzo della reception mantenne la sua promessa. Posizionò della legna nel camino e accese un fuoco. I due monaci ripresero a camminare. Quello anziano contemplava la natura, rigogliosa dopo tutta quella pioggia. Si concentrava sulla meraviglia che aveva intorno. Si sentiva leggero e pacifico, felice di potersi godere i raggi del sole o la vista di una farfalla che si poggiava leggiadra su un fiore di loto, disse Ghillie con un sorriso pieno di felicità. Poi cambiò espressione e tono. Il monaco giovane, invece, camminava a testa bassa. Era turbato perché non riusciva a togliersi dalla testa quello che aveva visto. Era arrabbiato, indignato e sconvolto. Un arcobaleno sarebbe potuto spuntare all'orizzonte e lui non se ne sarebbe nemmeno accorto, preso com'era dalle sue riflessioni. Ghillie si fermò di nuovo per bere un sorso di tè, lentamente. Solo alla sera, quando intravidero il monastero, il giovane monaco ruppe il silenzio. Si fermò, guardò negli occhi il suo compagno di viaggio, gli puntò il dito contro e disse: «È sbagliato toccare una donna. Prenderla in braccio in quel modo, sentire il suo corpo premuto contro il tuo, permetterle di mettere le sue mani intorno al tuo collo. Come ti sei permesso? Noi siamo monaci. Quello che hai fatto è sbagliato e dovresti vergognartene». Ghillie accennò una risata, come se stesse pregustando il gran finale di una vecchia barzelletta. Il monaco anziano si prese qualche secondo prima di rispondere. Alla fine disse: «È vero. Io ho trasportato quella donna per qualche metro. L'ho fatto per aiutarla, perché anche questo significa essere un monaco. Poi però l'ho lasciata andare. Mi sono dimenticato di lei nel momento esatto in cui ho ripreso a camminare. Invece tu, ragazzo, l'hai portata nella tua mente per tutto il giorno. L'hai trasportata con te molto più a lungo di quanto abbia fatto io. Da quando l'abbiamo incontrata fino a questo momento. Ed è probabile che la porterai con te anche stanotte». Ghillie scoppiò a ridere. Sai qual è la grande differenza tra il monaco anziano e quello giovane? Il primo vive, il secondo pensa e basta. E così è pieno di tristezza, rabbia e insoddisfazione perenne. Ghillie volse lo sguardo verso la porta d'ingresso e la pioggia che veniva giù dal cielo. Questa è una non regola del maestro Taro. La vita non va spiegata, va vissuta. Ed è la regola che tuo nonno faticava maggiormente ad accettare. Anche io non riuscivo a comprenderla fino in fondo e quindi ad accettarla. Tuo nonno era come il monaco giovane, non faceva altro che pensare. Pensava sempre a quello che avrebbe potuto fare, a quello che sarebbe potuto succedere. La sua mente passava continuamente dal passato al futuro, dal ricordo all'immaginazione. Questo è vivere? Sì, ma è un vivere in teoria. È un'esistenza puramente astratta. Ghillie si avvicinò l'indice alla sua tempia. Vivere veramente significa uscire da qui e imparare a vivere qui, concluse allargando le braccia e guardandosi intorno. Il monaco più giovane non vive nella realtà, ma in un mondo astratto e inesistente, fatto di paure, paranoie, dubbi, scenari improbabili, tristezza e ansia totalmente immotivati. La sua mente è la sua prigione. Non essere come lui, Davide. Ho notato che troppe volte ti incanti nei tuoi pensieri e così ti perdi la vita vera, che è una sola. È quella che sta accadendo ora, adesso, in questo preciso istante. Tutto il resto non è reale, è un'illusione che porta alla sofferenza. Lo vorrei, davvero, dissi. Ma come si fa? Tuo nonno mi fece la stessa domanda, disse Sornione. Ma parliamo di te, ora. Di te e Hang, ad esempio. Io non so cosa sia successo di preciso con lei, ma immagino che tu ti sia fatta avanti e lei ti abbia rifiutato, giusto? Annuì. Va bene. Se tu non ti fossi fatto avanti, avresti passato il resto dei tuoi giorni a pensare. Avresti pensato a cosa sarebbe successo se avessi avuto quel coraggio. Avresti pensato alla possibilità che lei ti rifiutasse, ma anche a quella che lei ricambiasse il tuo sentimento. Ti saresti fatto cullare dal mare di scenari belli o brutti, ma comunque falsi, perché non reali. Ti saresti chiuso qui, nella tua testa, mentre la vita è qui, intorno a te, disse ripetendo i gesti di poco prima. Però, magari, così avrei sofferto di meno, dissi. Ma la vita è anche sofferenza, esclamò lui alzando le mani. Il gruppetto di viaggiatori seduto dietro di noi si voltò a guardarlo. Lui non se ne curò, e quelli tornarono a parlare delle loro escursioni. Questa tua affermazione, riprese, è la dimostrazione che ti sei rinchiuso nella tua mente, dove hai costruito un mondo perfetto che non può esistere. Nel tuo film mentale ci siete tu e Hang, state insieme, siete felici, fate l'amore. Tu sei perfetto in quello scenario, lei ti adora ed è disposta a tutto per te. Hai un lavoro che ami, sei bello, sei in forma, tutti i tuoi cari stanno bene e non esistono problemi. In quel mondo inventato non c'è sofferenza. Beh, Davide, questa non è altro che un'illusione. Ne abbiamo parlato a Wei. La vita è fatta anche di momenti negativi. E per fortuna! Perché senza di essi non potrebbero esistere quelli positivi. A volte va bene, a volte va male. A volte sei felice, a volte sei triste. La vita non è giusta o sbagliata. È così e basta. E lo è per tutti, con sfumature differenti. Tu questo non riesci ad accettarlo, e così preferisci vivere nell'illusione. La storia d'amore che ti sei creato nella tua testa non sarà mai reale. Ma chi lo sa? Magari un giorno ne vivrai una imperfetta e proprio per questo molto più intensa. Perché quella sarà vera. Non lo so, Gili, a volte penso che non avrei dovuto provare a baciarla, dissi. Lui alzò le mani al cielo, sorrideva ma era esasperato. Se dici questo, significa che invece di vivere, preferisci immaginare e crogiolarti in una felicità inesistente, quella della tua mente, invece di provare a conquistarti quella vera, fatta di momenti positivi di cui godere al massimo e di momenti negativi da affrontare in modo da essere poi fiero di te. Nel buddismo, ogni tentativo di convincersi che la realtà sia diversa dal qui e ora si chiama ignoranza ed è considerato uno dei veleni più pericolosi per l'essere umano. È fonte di enormi sofferenze e problemi di ogni tipo. Si fermò, si guardò intorno e beve l'ultimo sorso di tè. È una tragedia, disse con un tono di voce più basso, scuotendo la testa. Che cosa? Chiesi. Non rendersi conto che la vita, qui, fuori dalla nostra testa e dal nostro pensare ossessivo, è un'avventura imperfetta e straordinaria. Tu non puoi goderti questo viaggio se vivi di ricordi e proiezioni, desideri e paure, nostalgia per un passato che non tornerà e sogni per cui non lotterai mai. La sofferenza a cui vuoi tanto scampare non è qui fuori, è dentro la tua testa. Quelle parole, l'ultima frase soprattutto, lasciarono il segno. Percepivo la sua riflessione come vera, assolutamente vera. Nessuno mi aveva obbligato, quando ero a casa, ad autodistruggermi. Certo, il lavoro perso e la rottura con Valentina avevano contribuito, ma ora il punto di vista di Gili mi sembrava il più sensato. La sofferenza l'avevo scelta, non me l'aveva imposta nessuno. Era nata dentro la mia testa. E allora, forse, poteva anche morire lì dentro? Guardati intorno, ora, disse Gili, come se mi leggesse nel pensiero. Esci dalle ragnatele della tua mente e chiediti, c'è sofferenza qui intorno? C'è dolore? C'è qualcuno che ti sta facendo del male o qualcosa che ti turba? No, non c'è niente del genere. Ci sono delle persone pacifiche che vivono la loro vita. C'è una tazza di tè che si sta raffreddando, ci sono un tetto sulla nostra testa e un pavimento sotto i nostri piedi. C'è un leggero aroma di caffè nell'aria, lo senti? E poi c'è il rumore della pioggia che accompagna la conversazione che stiamo avendo. Mi soffermai su tutto ciò. Mi concentrai su ogni suono, ogni aroma, ogni cosa che vedevo. «C'è sofferenza qui intorno?» mi chiese ancora Gili, sussurrando. «No», ammisi. «E allora se soffri è per colpa della tua mente. Nient'altro. Non ci sono altri colpevoli. La vita non è ingiusta e tu non sei vittima di nulla. Non c'è nessuna sofferenza nel momento presente. La vita non è quello che è successo ieri e non è quello che potrebbe succedere domani. La vita è qui e ora. 2600 anni fa, Lao Tzu rispondeva in questo modo a chiunque gli dicesse di soffrire. Chi vive nel passato è depresso. Chi vive nel futuro è ansioso. Chi vive nel presente è felice. Ecco cosa significa che la vita non va spiegata, ma vissuta. Non ci sono domande a cui rispondere ogni secondo, ragioni da scovare, problemi da risolvere. C'è solo da vivere. Restai in silenzio a lungo. Il mio tè si era raffreddato ormai. Non mi importava. «Voglio farlo», dissi. «Sì?» chiese Ghili. E tornò a sorridere divertito. «E allora fallo!» «E come devo fare?» chiesi. «Mi insegnerai a meditare?» Lui mi guardò con attenzione. «Se lo vorrai davvero, te lo insegnerò. Ma c'è un altro ottimo modo per entrare nel momento presente senza dover star fermo in silenzio». «E qual è?» chiesi. «Fare qualcosa che vorresti fare», disse, «ma che non hai il coraggio di fare». «Ad esempio?» «Questo me lo devi dire tu. Che cosa ti piace fare?» «Disegnare», dissi subito. «Era la mia più grande passione». «Lo è ancora», disse Ghili. «Non disegno nulla da mesi», risposi. «Non importa», fece lui. «Se ami qualcosa, l'amore è sempre lì. Il tempo non se lo porta via». Si alzò in piedi e iniziò a guardarsi intorno, mentre si accarezzava la barba sul mento. In quell'istante entrò nella hall in tutta la sua bellezza la moglie di Sid. Aveva dei sacchetti della spesa con sé e i capelli erano leggermente bagnati dalla pioggia. Ghili la notò subito, proprio come me. Mi guardò e io ebbi paura di qualsiasi cosa stesse pensando. «Vedi, un ottimo modo per vivere nel presente è fare qualcosa che catturi tutte le tue attenzioni. Immagina una gazzella inseguita da vicino da un leone. Puoi in alcun modo pensare a ieri o a domani in una situazione del genere? No, corre e basta, qui e ora. Lo stesso meccanismo può essere replicato in qualunque momento. Trova un'attività che ti faccia entrare nel momento presente, che ti impegni e ti riempia di adrenalina, e non esisterà altro». Sorrise, poi si mosse verso una piccola libreria posta vicino al bancone del bar. Frugò su uno scaffale, poi dentro un portamatite. Quando tornò, mi mise tra le mani un blocco di fogli bianchi, una matita e un pennarello. «Falle un disegno», disse indicando la moglie di Sid. Lei ci vide e sorrise. Avrei voluto scomparire all'istante. «Ghili, ma cosa dici? Dedicale un disegno». «No, Ghili, ma che disegno? Perché no?» «Perché?» disse lui scimmiottandomi. Mi strappò un sorriso. «Ok, ti spiego perché. Cosa le disegno?» «Scemotto!» esclamò, stavolta facendomi proprio scoppiare a ridere. La situazione era surreale. «Disegni lei, ovviamente!» Si fermò un attimo, poi aggiunse. «Tanto si vede che ti piace il soggetto!» «Ghili!» feci io. Lui ridacchiò. «Ma poi con cosa disegno? Con una matita e un pennarello?» esclamai mostrandogli gli unici due strumenti che mi aveva fornito. «E poi cosa le dico? Ciao, ecco il disegno che ti ho fatto?» «Perché ti stai già preoccupando di cosa farai dopo?» mi chiese. «Perché non lo fai e basta?» Capivo dove voleva arrivare. Capivo che voleva farmi vivere senza pensare più di tanto. Ma io non riuscivo a non ragionare su quello che avrei dovuto fare. E poi disegnare era più di una semplice attività. Un tempo era una passione sconfinata per me, quasi una ragione di vita. Da quando avevo perso il lavoro d'architetto, era come se avessi deciso di smettere di disegnare. Era troppo doloroso. «Non posso», iniziai. «Sì che puoi», disse lui, «è solo una tua scelta». Abbassai lo sguardo su quel foglio A4, ancora bianchissimo, poi sulla matita e il pennarello, nero con il tappo bianco. «Stai pensando», disse Ghili. «Hai perso. Hai bisogno di una spintarella. Ora vado da lei e le dico che le stai facendo un disegno». Non feci in tempo a fermarlo che si era già avviato verso la moglie di Sid. Mi aggrappai ai braccioli della sedia, indeciso se alzarmi o no. «Che diavolo fai, Ghili?» sussurrai a denti stretti. Li vidi iniziare a parlare. Ghili le spiegava qualcosa, lei annuiva cordiale. Poi mi indicò, e lei puntò i suoi occhi piccoli e attenti su di me. Sorrise e inclinò la testa, come a dire «Che tenerezza!». Io feci un sorriso mezzo storto, poi guardai altrove, in totale imbarazzo. Quando rialzai lo sguardo, Ghili stava uscendo dalla guest house. Fuori diluviava. Chissà dove stava andando a quell'ora. Feci un sospiro. Glielo aveva detto davvero e ora non potevo più tirarmi indietro. Appoggiai il foglio al tavolino davanti a me, presi il pennarello e diedi una rapida occhiata alla moglie di Sid. Era impegnata a sistemare qualcosa dietro il bancone. Provai a fare mie le parole di Ghili. La vita va vissuta. E allora mi concentrai sulla straordinarietà di quel momento. Se me lo avessero raccontato solo qualche tempo prima, che mi sarei ritrovato nel bel mezzo del Vietnam, dentro una guest house nel cuore di un parco nazionale, con il diluvio universale là fuori e una bellissima donna a cui fare un disegno, ci avrei mai creduto? No, perché avrei pensato che lo straordinario capitasse sempre agli altri. E invece ero lì, a viverlo in prima persona. Quello fu il mio ultimo pensiero. Perché poi iniziai a disegnare e fu come essere risucchiato in un vortice di felicità. La concentrazione era tutta su di lei e sulla linea che usciva dal pennarello. Non disegnavo da mesi. Lei era bellissima, una delle donne più affascinanti che avessi mai incontrato nella mia vita. Ma tornare a disegnare era un'emozione unica, ancora più grande. Era quasi commovente. Ed era l'unica cosa che esisteva. Non c'era niente oltre quel momento. Non ero rinchiuso nella mia mente, ero lì, presente, con tutto me stesso. Tornare a disegnare era come indossare una vecchia maglietta che non metti da anni, ma che scopri calzarti sempre a pennello. Non perché sia tua, ma perché la senti tua.